due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Comincia una nuova settimana all'era senza Alessandro Santare, che sta in ferie. Torna, non vi preoccupate, torna. E poi ci daremo il cambio. Facciamo tipo 5 con la mano. Entra il tempo di schiacciarci il 5 con la mano. Entra lui e poi uscirò io. Ma con me starete.
Uccellare!
Le sue voci arrivano. Le sue voci arrivano anche da remoto, anche da lontano. Ma fino al 5 agosto vi subite il solo Marangio. E soprattutto speriamo, ragazzi, di poter raccontare qualcosa, perché sarà un periodo comunque complicato. Perché le trattative stentano a decollare. Io pensavo, o volevo pensare più che altro, e l'ho detto anche nel reel di oggi pomeriggio, guardando il bicchiere mezzo pieno, che magari c'è un silenzio che in realtà è un silenzio strategico. Invece diciamo che più passa il tempo più mi rendo conto che è un silenzio più che altro necessario, perché evidentemente le trattative non sbocciano, perché soprattutto le cessioni non partono, cioè nelle sessioni che dovresti fare non le riesci a fare perché i giocatori non partono. Oggi, come avete potuto vedere anche dai vari video che abbiamo girato anche su Radio Bianconera e trovate sulle nostre piattaforme, sono arrivati a fare le varie visite medical, G-Medical, i giocatori della Juventus, volti vecchi, alcuni molto vecchi, volto nuovo soltanto quello di Ekator sostanzialmente, poi qualche ragazzo della Next Gen che magari può essere promosso in prima squadra, ma per lo più abbiamo visto addirittura Arthur. Ora, io torno un po' su un concetto che avevo già espresso qualche tempo fa, quando, ironizzando e neanche più di tanto, vi dicevo: io non ce la faccio a vedere che, insomma, all'Allianz si fanno gli abbracci e le foto con i giocatori delle altre squadre. E soprattutto è bello che all'Allianz ci sia comunque un senso di unità verso la squadra. Poi chiaramente le contestazioni, quando c'è da farle, si fa tranquillamente, però che ci sia sempre un clima di serenità attorno alla Juve. Mi fa piacere appunto che non ci siano i famosi fischi a prescindere, però dall'altra parte, diciamo, della medaglia, è chiaro che questi già si sentono forti di per sé, perché questi prendono uno stipendio enorme, sono strapagati. Nonostante un rendimento basso, nonostante non li riesce a vendere perché il rendimento basso e gli stipendi alti e il costo del cartellino comunque importante li mette nelle condizioni che di fatto sono praticamente incedibili, in più magari neanche vogliono essere ceduti perché restano aggrappati alla Juventus, chiaramente in più scendono dalle macchine e si trovano i tifosi che giustamente magari hanno aspettato una giornata sotto al sole, si vogliono fare la foto con quelli che rappresentano la maglia che loro amano, perché io faccio una distinzione tra maglia diciamo che si ama e soprattutto quello che è il rendimento o chi la indossa sostanzialmente. Perché onestamente vi dico la verità, fossi stato uno di voi, un tifoso che era fuori alla Continassa, quando è sceso Arthur dalla macchina, quasi avrei fatto finta di niente. Al massimo gli avrei detto: Ciccio, vedi che ti sei messo i pantaloncini alla rovescia, e almeno quello cerchiamo di metterli in maniera dritta, perché sennò partiamo veramente male. Comunque, grande indifferenza avrei dato. Locatelli è il capitano, visto che molti hanno detto: oh, come si fa a applaudire Locatelli? Locatelli è il capitano. Lui il suo l'ha fatto. Io quello che gli ho contestato e gli contesto, come lo contesto a tutti quanti, sono quei classici post fine anno, quando cominci a fare i post nei quali dici: ah, quest'anno è andata male, ci impegneremo, torneremo più grandi grazie al vostro sostegno, ne faremo di più perché siamo la Juventus. Ecco, questi io sono l'unica cosa che mi fanno imbelvire, imbestialire proprio, perché ci vedo veramente una cosa superflua, inutile, perché o il rendimento in campo va bene e allora tutti quanti insieme, o il rendimento in campo e i risultati non arrivano e io là faccio un post con una semplice parola, eventualmente scusa, basta, non faccio promesse, non dico: ah, però sì, grazie a tutto il vostro supporto, tutte queste cose qua che mi sanno tanto di una cosa preconfezionata che non serve a niente. Perché la gente della Juve si approccia a questa nuova stagione, che ufficialmente possiamo dire parte oggi, con neanche più una speranza. Le speranze ce le hanno ovviamente sul mercato, ma siete tutti abbastanza saggi dopo quello che vi abbiamo raccontato, vi continuiamo a raccontare per chi ci crede e poi ha trovato riscontri dai dati di fatto, al fatto che comunque se non si cede, non si acquista, sarà un mercato molto complicato e che molti dei volti della passata stagione si vedranno anche quest'anno. Però quindi speranze ci sono sempre, ma quello che vuole il tifoso della Juventus è vedere un atteggiamento diverso, vedere un rendimento diverso, vedere soprattutto risultati da Juventus. Che dovranno dare i giocatori, che dovranno dare i capitani, il capitano in questo caso, che dovranno dare chi è voluto restare, chi è rimasto per forza, chi è rimasto e se ne sarebbe dovuto andare, chi rimane, si è presentato nonostante che il suo agente abbia sparato di tutto verso la società che lo paga e verso i compagni che giocano insieme a lui, e insomma tutti quanti devono dimostrare invece di dare, presentarsi come se nulla fosse. Questo, diciamo, è un aspetto che è importante evidenziare. Dopodiché, come dicevo, ci sono un paio di situazioni che vanno affrontate. La prima, pare che sia arrivata un'offerta importante a David da parte di un club turco. Non è stato ben specificato qual è il club turco, ma ci sarebbe questa grande offerta che David avrebbe rispedito al mittente. Per carità, se è legittimo, se è legittimato a scegliere, è giusto avere una propria preferenza. Però poi vedete che siamo impiccati a giocatori che evidentemente si credono forti? No, ma io tanto ho un contratto di 4 anni, io il mio stipendio lo prendo, sono alla Juventus, bagno di foglia, Iceman qua, Iceman là, vedrete che dimostrerò, c'è Spalletti che magari mi rivalorizzerà, nonostante Spalletti in tutti i modi abbia fatto capire, trovati una squadra, trovati una famiglia, trovati una casa, perché qua magari è meglio di no. E loro invece rifiutano il resto, e sarebbe stata per esempio una grande plusvalenza per la Juventus, che avrebbe potuto intanto liberare i 6 milioni di ingaggio che prende questo giocatore indebitamente e acquistato con errore da Comolli e destinarlo a qualcun altro. Avrebbe incassato una plusvalenza piena dalla cessione del cartellino e invece ancora oggi si trova con David che ha rifiutato, si fa le sue vacanzine perché comunque ha fatto il suo bel mondiale, bello tra virgolette, poi tornerà e vedremo, secondo me, lo stesso giocatore di sempre, a meno che non si faccia prendere da una saggia decisione di girarsi e andare via. Con Miners manca a parlarne, che con Miners proprio ha ribadito ancora mentre era al mondiale, ma anche prima, io voglio un'altra opportunità, io dimostrerò ancora una volta, non dimostrerai niente perché le qualità o si vedono subito o se non si vedono non ci sono, magari funzionano ma altrove, non la Juventus, anche lui ti impiccherà il mercato. E poi c'è una cosa che a me spaventa e che spero venga in qualche modo stigmatizzata presto, poi arriviamo alle parole di Carnevali che fotografano un po' ancora di più la situazione così come ve la sto raccontando e così come ve l'avevamo anche in qualche modo anticipato, cioè Vlahovic. Carnevali è stato chiaro, ha detto non si tratta di aperta porta o chiusa, noi di porta aperta o chiusa, noi semplicemente sappiamo che non è più un nostro giocatore, poi se ci sono delle opportunità valutiamo e vediamo. Ora, non vorrei però che il mercato degli attaccanti della Juventus fosse impiccato a due nomi. Uno, quello di Colomani, dal quale ci libereremo, vi spiego tra poco perché. L'altro, dal fantasma di Vlahovic, che Vlahovic in questo momento è un fantasma. Non è un giocatore tuo, perché il contratto è finito, anche se ha lasciato ancora tutte le sue cose nell'armadietto alla Continassa. È un giocatore che voleva di più, che non ti ha concesso sconti, che si è preso tutto quello che doveva prendersi e per carità anche questo è legittimo, che è andato a farsi il giro per le sette chiese, è andato in Spagna dall'Atletico, dal Real, a Barcellona a fare le sue proposte esose e nessuno l'ha voluto, che si è messo, ha messo qualche spia in Premier ma offerte come direbbe Santa ovo, che poi ha avuto un'offerta dal Besiktas di italiano in Turchia ma ha detto no, vabbè, 8 milioni più bonus non ci siamo e poi magari la Turchia non è che mi prende così tanto. Ecco, il suo giro lo ha fatto, le sue scelte per quanto mi riguarda le ha fatte. È chiaro, e guardo l'altra parte della medaglia, perché io poi vi dico quella che è la mia idea, che resta quella di tenere le porte chiuse a Vlahovic e guardare altrove, ma io sono un giornalista, dico la mia opinione, è giusto anche accogliere l'opinione di altri o comunque raccontare gli altri scenari, perché l'altro scenario che si potrebbe proporre è comunque uno scenario tra virgolette economico, nel senso, se lui dicesse ok, accetto 5 più bonus per arrivare massimo a 6, io dubito fortemente, però magari lui potrebbe dire una cosa del genere, ok, invece di 20 milioni a papà gliene date 10, io dubito fortemente, ma magari potesse succedere, facciamo un contratto per 2 anni o 1 più 1, è chiaro che lì la famosa occasione di cui parla Carnevali si concretizzerebbe. Come nella fattispecie? Nella fattispecie che chiaramente tu dici ok, riprenderei un giocatore che già più o meno conosco, e conosco bene, anzi non più o meno, sono qua 4 anni, conosco i pregi e i difetti. Spalletti tutto sommato ha detto che ci può lavorare, può migliorarlo ancora, prenderebbe un ingaggio in linea con quelli che sono i parametri societari, non mi costerebbe praticamente 10 milioni, diciamo così, e io avrei arginato almeno per quest'anno il problema attaccante, e poi magari faccio un'ottima Europa League, magari la vinco, faccio un'ottima Coppa Italia, magari la vinco, faccio un ottimo campionato, magari lo vincessi, ma comunque magari almeno mi colloco tra le prime 4, faccio una crescita esponenziale di tutto il pacchetto squadra e decido l'anno prossimo, magari finito il contratto di lavoro con Vlahovic, se è di 1 anno o se è di 2 anni, vado da un altro attaccante quando avrò le risorse per andarmi a prendere l'Osimhen di turno, e questa potrebbe essere sicuramente una soluzione che io però non solo non avallerei, non appoggerei, ma è una soluzione che secondo me impicca un po' il mercato della Juventus, che è già impiccato da quello, dalla volontà di andare da Colomani a tutti gli effetti. E allora, a tal proposito, vi rileggo per chi non le conoscesse, non le avesse già lette, ve le leggo in diretta e le commentiamo insieme. Le parole di Giovanni Carnevali alla Politica nel pallone. A proposito di Colomani, il nuovo amministratore delegato barra dirigente, direttore generale della Juventus, ha detto richiesta superiore ai 45 milioni, quindi svela che il Paris Saint Germain ha detto più di 45 milioni. Vi dico io perché a 40 milioni non ci va a perdere il Paris Saint Germain, da 40 a salire comincia a guadagnare, quindi vuole mettere più soldi in cassaforte possibile. O troviamo, però, dice Carnevali, o troviamo un accordo, o se non lo troviamo andremo su qualche altro giocatore. Perché Carnevali lo ha già detto, noi se proprio dobbiamo fare così, gocce di sudore, cacciare ogni spicciolo dalla tasca, rompere il famoso porcellino per Colomani, a 40 ci arriviamo, compresi bonus, né un centesimo in più, né 2 centesimi in più. Se non te ne do uno, non te ne do due. Chiaramente se Paris Saint Germain dicesse ok, vabbè, ho capito che c'è questo al massimo come possibilità, te lo do. E lui ha detto, se è così, ha detto Carnevali, tu l'accordo lo trovi in 10 minuti. Lo ha detto anche per specificare una cosa ai più, che non è che la Juventus è lenta nel chiudere una trattativa, e magari questa è un'indicazione che vuole dare anche a John Elkann, che aveva detto non impelaghiamoci. Questo quando c'era ancora come lì, ma era un messaggio già per chi sarebbe arrivato dopo, cioè Giovanni Carnevali. Non impelaghiamoci in trattative infinite. Lui però ti dice, Carnevali, noi il giocatore lo vogliamo. Se poi ogni volta che diamo una proposta, un'offerta, la richiesta aumenta, allora non ci siamo. E allora ci diamo una deadline anche noi, anzi ci diamo un limite anche noi. E diciamo, amici miei, noi vogliamo abbiamo ricucito i rapporti, vogliamo bene, siamo tutti a posto, possiamo dialogare su tanti altri giocatori nel presente e nel futuro come volete. Per noi Colomani 40 già è tanto, ma 40 forse te li possiamo dare. Un centesimo in più, allora ce lo dite, se non c'è proprio possibilità di trattativa ci sfiliamo e andiamo su qualche altro giocatore. A proposito di Frattesi ha detto poi Giovanni Carnevali, abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare la possibilità di cederli, come vedete. Torniamo al discorso di qui sopra, quello che raccontavamo da tempo, cedere per acquistare. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui. Poi, spiega chiaramente anche Carnevali, certe spese non sono più alla portata del nostro calcio. Cioè lui spiega anche un'altra cosa. Apro e chiudo una parentesi su che sì. Pare che sì, alla proposta della Juventus, che poi ha detto allora vabbè, fatemi questa proposta anche al ribasso, la voglio ascoltare, che magari mi garba e vengo a Torino. E la Juventus ha detto, amico mio, noi abbiamo un tetto che si chiama finisce a 6 milioni. Noi ti proporremmo 5 milioni più bonus. La risposta dell'entourage di che sì o di che sì proprio, chi lo sa, è stata una parola che a me dà fastidio, che comunque secondo me questa parola chiude ogni conto. Irricevibile. È stata considerata irricevibile. Irricevibile significa che non puoi mai aprire dialogo. Cioè significa, a 5 milioni io neanche, faccio finta che tu neanche me l'hai detto, siccome la Juventus più di 5 milioni non può, vuol dire che già ti ho dato il massimo, questa trattativa si chiude così a meno che la parola irricevibile non fa diverse scale a scendere e ti arriva a dire ok, va bene, per ora accetto, poi vediamo. Ma questa è una cosa difficilmente accadrà. Mi tornano le parole sempre di Carnevale qualche giorno fa, quando disse che sì, e Goretzka fanno parte di quegli affari che noi in questo momento non ci possiamo permettere. Ecco che evidentemente anche le richieste di Goretzka saranno richieste grandi. Poi, a proposito di centrocampo, c'era sempre aperta la pista relativa a Stanislav Lobotka, o meglio, l'idea che magari Lobotka potesse tornare da Spalletti, con il quale è cresciuto ed è diventato il Lobotka che adesso apprezzano in tanti, ma c'è la clausola da 25 milioni che vale per l'estero, non per l'Italia, motivo per il quale significa che devi andare a trattare con De Laurentiis. E se vai a trattare con De Laurentiis ti spara alto, quindi difficilmente la Juve ci andrà, tant'è che la gente di Lobotka oggi ha detto per adesso è più facile che restiamo a Napoli piuttosto che andiamo oltre, cioè andiamo da un'altra parte, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, che al momento non succederà. Torniamo però alle parole di Carnevali, che dice: certe spese non sono più alla portata del nostro calcio. Le regole finanziarie, questo lo dico a beneficio di quelli che dicono ma basta che entra Titer, ma facciamo entrare qualche altro investitore, diamo la Juve agli arabi, e noi vi dicevamo sempre ragazzi non significa niente, perché l'UEFA ti mette dei paletti, tu non puoi, non è che entra uno e puoi spendere il triplo di quello che spendevi adesso solo perché c'ho più soldi, perché c'è i paletti, c'è il controllo della spesa eccetera eccetera, ma l'ha spiegato molto meglio Carnevali di me, quindi ve lo leggo. Certe spese non sono più alla portata del nostro calcio, le regole finanziarie non permettono neanche più di indebitarci e agli azionisti di coprire perdite oltre una certa soglia. Cioè, Carnevali vi dice, le nuove regole finanziarie ti impediscono di indebitarti ancora di più rispetto a prima, e se arrivano nuovi investitori non possono investire o coprire oltre una certa soglia, cioè non può arrivare il Rossi, che saluto e abbraccio a distanza, straricco di turno, che dice guarda voglio mettere 10 miliardi di euro nelle casse della Juve, ti dicono no, ne puoi mettere quelle che ti diciamo noi. Questo è un po' la regola finanziaria che mette sotto scacco il calcio italiano, che ha delle regole finanziarie che comunque gli impongono una possibile crescita, perché c'è chiaramente una situazione debitoria in generale che poi coinvolge anche le singole squadre, che ti impediscono di avere questo tipo di sotterfugio o comunque di pensare cambi la proprietà, cambia la storia, se cambi la proprietà non cambia la storia. Questo è quello che ha detto sostanzialmente Carnevali. E allora, dopo questo lungo preambolo, vi do il buon pomeriggio. Vincenzo Marangio, Federico Rossi in cabina di regia. Oggi avremo un parterre comunque molto molto d'eccezione come sempre. Intanto andremo da Camillo De Michele alle ore 18 di nuovo per farci raccontare oggi fuori alle visite cosa è successo, entriamo un po' nel dettaglio di umori e quant'altro. 18:35 avremo invece l'ottimo Luca Gramellini, con il quale andremo a parlare anche di quelle trattative di cui magari si parla poco. Però per adesso, siccome ho parlato solo io, ci sentiamo la vostra voce e dico a Federico schiaccia play.
Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
Ciao Paolo.
Aver visto l'arrivo oggi di Di Gregorio in Ferrari, bello tronfio, non dico altro, dico solo di uno squalore unico, quasi paragonabile alla corsa sfrenata di John Elkann dietro Leclerc con il Magnum di Ferrari per festeggiare la sua vittoria in Formula 1. Squalore unico. Tutti questi ectoplasmi che sono presentati senza vergogna alla Continessa oggi, salvo Mili che è stato preso in giro perché secondo qualcuno è andato a visitare il J-Medical, non lo so, io prevedo un'annata molto tragica, qui non riusciamo a comprare nulla, non c'è una lira e tanti media ci stanno dicendo che soldi non ce ne sono, dovremmo cominciare il campionato con Franco e Ciccio, io sono terrorizzato solo al pensiero, rimarrò juventino, ci mancherebbe, però vedo troppi brutti segnali che aspettiamo adesso cosa farà e cosa dirà sicuramente in conferenza stampa il signor Spalletti. Sono veramente curioso, ti saluto e fa 6 ore.
Allora, sono curioso anche io l'ho vissuta da mare come te, devo dire, poi uno chiaramente non è che va là con i forconi e aggredisce e i giocatori, e soprattutto loro non è che non si potevano presentare perché era successo quello stesso. Poi, per carità, c'è anche chi, Alessandro, diceva non si può mandare il certificato medico. Ecco, fossi stato Di Gregorio, forse un bel certificato fino alla cessione l'avrei mandato. Saluto intanto Roberto, come sempre carinissimo a darci sempre il buon pomeriggio. Dice Gianfranco da Teramo: ciao ragazzi, spero non si riparta con una nuova telenovela, terapia conservativo intervento, non ne abbiamo proprio bisogno. Questo è un problema che comunque ci porteremo dietro per un po', come abbiamo detto le altre volte. Sicuramente dovranno fare delle attente valutazioni. Anche io sono d'accordo con te, Gianfranco. Non è il caso di cominciare con un tiro e molla come quando arrivò Vlahovic, che c'aveva la pubalgia, come tanti altri giocatori che l'intervento lo faccio, non lo faccio, la spalla, il ginocchio, eccetera. Quindi che sono convinto, sicuro, spero che possano in qualche modo essere diciamo attenti nelle valutazioni e che si possa trovare una quadra, e per il bene di tutti, per Ildiz e per la Juventus con Ildiz. Roberto da Alpignano: mi sarebbe piaciuto sentire i commenti su Di Gregorio se avesse preso un gol come quello che ha preso Martinez contro la Svizzera. Lì tutto bene, vero? Sì, Roberto, perché Martinez intanto penso che abbia fatto un ottimo mondiale, stia facendo un ottimo mondiale, sia un giocatore di caratura internazionale e lo abbia dimostrato tante volte con super parate. E poi ricordiamoci anche magari l'uscita che non hai voluto menzionare, per quanto mi riguarda. Poi se tu ritieni che Di Gregorio non sia un problema e che noi siamo troppo cattivi con Di Gregorio, per carità, ognuno è libero di avere la propria opinione. Se tu vuoi, credi che Di Gregorio sia un portiere da Juventus, io personalmente credo che faccia meglio a trovare immediatamente un'altra strada, che abbia dimostrato di non essere da Juventus. E soprattutto, non lo dico io ma lo dicono tanti esperti del settore, ti parlo di ex portieri che hanno protetto la porta della Juventus o comunque di addetti ai lavori e di ex giocatori, che la pensano come il sottoscritto. Non significa che io ho soltanto ragione, però se vuoi Di Gregorio, io personalmente lo saluto molto volentieri. Poi siamo sempre nella questione che poi bisogna essere bastian contrari su tutto. Ciao da Umberto: sai che ti dico, la coppia Ildiz Pellegrino non mi dispiace, tra l'altro Pellegrino sponsorizzato da Tevez. Pellegrino, grazie all'amico Umberto per avermi dato l'opportunità di affrontare anche questo argomento. Il Parma ha semplicemente detto alla Juve: non vogliamo tirare troppo sul prezzo, ma il giocatore non lo prestiamo, perché la Juventus aveva idea di farselo prestare con un prestito secco da qui a fine stagione, un po' per provarlo, comunque senza neanche l'obbligo di riscatto. Il Parma l'ha bloccata subito sul nascere, ha detto: no, se vuoi il giocatore te lo prendi a titolo definitivo. La Juventus ci pensa, Pellegrino ovviamente non arriverebbe come attaccante principale della squadra, ma arriverebbe come uno degli attaccanti su cui affidarsi, anche perché immagino, benché fosse presente oggi alle visite al J-Medical Arkadiusz Milik, che con lui la storia finirà appena troveranno un accordo di buona uscita. Immagino, poi anche su questo monitoreremo e cercheremo di capire. Altra nota vocale, grande Fede.
Ciao, buongiorno. Volevo chiedervi se secondo voi è comprensibile o è normale che mentre a Milano c'è una grossa contestazione fin dalle ultime partite di campionato nei confronti della dirigenza, che continua nonostante due ottimi acquisti abbiano fatto, come si spiega che invece a Torino c'è apatia totale e sembra che i tifosi, e ne hanno ben d'onde, siano rassegnati di fronte alla mediocrità della squadra e all'incapacità della società di fare un salto di qualità? Volevo chiedere a chi come voi conosce la realtà di Torino, perché io abito nelle Marche, come si spiega questa diversità di comportamento da parte dei tifosi?
Il nome, chiedevo a Rossi, del nostro amico, perché adesso me lo dice, che mi sfuggiva il nome, perché è un messaggio che mi è piaciuto molto. Lanci un tema, non dici nome, ok, dalle Marche, comunque il nostro amico dalle Marche, lanci un tema che secondo me va affrontato, è molto giusto. Anche io mi sarei aspettato un'accoglienza tiepida, sarebbe stato un segnale. Poi per carità, non è che c'era la folla oceanica, c'erano dei ragazzi che erano lì, si sono passati la giornata sotto al sole per farsi la foto con i loro idoli, che io non considererei idoli. Anche io mi sarei presentato con una contestazione, o comunque più che contestazione una sorta di freddezza, perché da un lato i responsabili non ci sono adesso, perché il vero responsabile, sì, possiamo menzionare anche la proprietà Elkan, per carità, che aveva scelto male, ma come lì Modesto, che avevano lavorato lì, c'era anche tra i responsabili Spalletti. Adesso ci sono Carnevali, Frederic Massara, con Ottolini e con Chiellini, che invece facevano parte anche della vecchia dirigenza, e Spalletti, che ha compartecipato, se vogliamo, al fallimento del raggiungimento della zona Champions. Anche io sono d'accordo con te, avrei accolto questo giorno con uno striscione: adesso dimostrateci che quello dell'anno scorso era un incubo. Io questo avrei esposto. a tutti quelli che arrivavano e leggevano, alla dirigenza, perché un messaggio, secondo me, i tifosi con educazione ma con forza lo dovevano e lo dovrebbero dare, e non si può far finta di niente, perché sennò così veramente significa, e sposo le parole dell'amico dalle Marche, apatia o rassegnazione alla mediocrità. I tifosi devono pretendere di più, devono pretendere e sperare che la società faccia quello che riesce a fare, ma chiaramente non devi pretendere il grande campione della società, perché i conti sono quelli che sono, ve l'abbiamo sempre spiegato, ma pretendere che si faccia il massimo prima della stagione da parte della società e dai giocatori in campo e dall'allenatore, il massimo, e farlo chiaro subito, senza far finta tra luce e vino, vabbè, facciamo finta che non è successo niente. Allora ragazzi, la prima mezz'ora è andata, ci sono tanti messaggi da recuperare, che recupererò nella prossima mezz'ora. Anticipiamo Camillo De Michelis alle 17.30 e 45, pardon, così magari la riflessione del nostro amico dalle Marche gliela girerò a lui. Ci ritroviamo tra poco.
Due colori, due voci.
Che bello quando c'è questo feeling tra di noi. Simone mi aveva appena fatto una domanda, io non l'avevo ancora letta, però praticamente ho risposto alla sua domanda, mi ha detto mi hai praticamente risposto, neanche tempo di fare la domanda, grazie. Sì, comunque Simone, mi fido molto di Nico Schira, che comunque ha degli agganci molto importanti, e quindi diciamo che credo che sia arrivata questa notizia, che già sai di che cosa sto parlando, sia vera. Ciao, sì, bello Stefano da Firenze che dice: ciao Peppino, un'altra infanzia che se ne va via. Quanti cantanti a Sanremo erano veri. Peppino Di Capri è stato veramente un'icona straordinaria, non solo della musica italiana, napoletana, mondiale, direi a livello mondiale. Quindi hai fatto bene a fare questo pensiero, Stefano. Io poi il maestro ho avuto modo di conoscerlo più volte da vicino, una persona straordinaria. Poi lo so che si dice spesso quando viene a mancare qualcuno, ma era veramente una persona, nonostante tutto, di una grandissima umiltà. E quando più di una volta mi capita di intervistarlo quando lavoravo a Ischia durante le kermesse, e lo chiamavo maestro, lui arrossiva e mi diceva così: mi fai arrossire? Cioè, lei è un maestro di musica, non la posso chiamare diversamente, è un gigante. E colgo l'occasione anche e ringrazio Peppe Pettinato, il nostro ascoltatore, che me lo ricorda, amico non ascoltatore, che nasce ascoltatore, è diventato amico nel tempo, che me l'ha ricordato questa mattina. Oggi capita il 30° di Saverio, il nostro grande amico ascoltatore, anche lui che era ascoltatore poi è diventato amico, che ci ha lasciato appunto poco fa all'improvviso, e ci ha lasciato un vuoto incredibile. Ricordo ancora quando ci viene comunicata la notizia, e ci fece soffrire tanto, e quindi mandiamo un pensiero ancora una volta a Saverio. Ciao Vincenzo da Marco Borgo Filadelfia, voglio perforare l'AFA con un accostamento cinematografico positivo. Mi piace già questo inizio. Mi immagino questa improbabile armata Brancaleone al raduno, cementarsi non so per quale motivo, diventare una sporca dozzina e riconquistarsi una dignità di squadra vendendo cara la pelle. Non dico da fuga per la vittoria, perché lì c'erano Ardiles e Seppere, appunto. Qui Locatelli, Arthur, fa caldo, un grande abbraccio, facciamo finta che possano realizzarsi i sogni. Finché resteranno questi 6-7 giocatori scarsi, dice Mauro da Parma, che sanno tutti chi sono, non ci salteremo fuori, dici. Prevedo tempi duri, purtroppo grazie Giuntoli e Comolli. Ma scusa Vincenzo, che facciamo ancora? Vlahovic e David Openda, guarda che con questo trio non vinci niente. Poi le dichiarazioni che Cannavale non le capisco, lui la porta la lascia aperta, e come? Ma la società, per fugare i dubbi, chiama Vlahovic e gli ordina di svuotare l'armadietto. Si vuole parlare chiaro una volta e per sempre. Vittorio, sai, su questo sono d'accordo, nel senso, secondo me Cannavale saggiamente la lascia aperta, perché dice: tu non sei più un nostro giocatore, quindi quando vuoi venire a liberare lo spogliatoio, lo vieni a liberare. L'armadietto lo viene a liberare. Dopodiché, se tu torni con la coda tra le gambe, mi prenderò il lusso e lo sfizio di farti stampolla alla porta e dire: guarda, ci penso un attimo e poi ti faccio sapere. Poi lo chiamo e gli dicono grazie. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Rossi.
Ciao, sono Dario da Pomigliano.
Ciao Dario.
Volevo parlare della questione Vlahovic, che prima avete accennato,
sì,
sul fatto che voi giustamente non lo prendereste perché
è una mia opinione personale, Dario,
si è comportato male, non ha avuto pietà nell'adeguarsi all'ingaggio e quant'altro. Però io penso anche una cosa: se noi dobbiamo andare a spendere 40 milioni per Colomani, che con tutto il rispetto, i sei mesi che ha fatto con noi alla Juve, sì, sicuramente ci ha dato una grandissima mano, ma poi sappiamo bene quest'anno come è andata a finire col Tottenham. A questo punto io, fossi la Juve, penserei poco al lato, diciamo, sentimentale della cosa, e prenderei Vlahovic e gli direi: ascolta, ti diamo 6 milioni più bonus, 10 milioni massimo, 15 milioni di commissioni per tuo padre, e prendi un giocatore che comunque, visto che non abbiamo soldi per poter andare a fare un grandissimo mercato, andare a prendere lui, diciamo andare quasi a colpo sicuro, anche perché Vlahovic con Spalletti purtroppo per l'infortunio l'abbiamo visto poco, quindi
No, ma chiaro, ti faccio sfumare solo così diamo spazio anche un po' agli altri. Dario, il tuo pensiero è chiaro, tant'è che intanto è un mio parere. E poi ti ho messo virgola, capisco che qualcuno potrebbe pensarla esattamente come la racconti tu e potrebbe avere un senso. Ci tengo solo a precisare che non è una questione di antipatia o simpatia, è una questione di rendimento, che secondo me in 4 anni Vlahovic non ha reso per quello che ha preso, non ha reso da attaccante. Camillo mi chiede se mandi il link così facciamo il collegamento poi dalla redazione. Sì, pare di sì. Quindi facciamo Teams, quindi arriveremo tra pochissimo da Cami. È una questione di rendimento che secondo me è venuto il momento di guardarsi, così come per Arthur, per Douglas, non li metto allo stesso livello di Vlahovic, comunque i suoi gol l'ha fatti, un suo rendimento l'ha avuto, eccetera. Per me complessivamente nei 4 anni non ha dimostrato di essere da Juve né dentro né fuori dal campo per i comportamenti di qui sopra, ma io condanno soprattutto quelli dal campo, i tanti gol divorati, gli errori clamorosi, l'urlare in campo con i suoi compagni, questi comportamenti che a me non sono piaciuti. Quindi io solo per quello e per tanti motivi io guarderei altrove. Poi sono d'accordo anche con te che svenarsi 40 milioni per Colomani, intanto metti un carico, un peso enorme al giocatore che comunque ha dimostrato di saper reggere al peso, e speriamo che possa dimostrare qualora dovesse arrivare, altrimenti guarderei oltre. So che molti di voi sono un po' perplessi su Sorloth dopo averlo visto al mondiale, peraltro su Bianconera News ho riportato questa notizia che è arrivata addirittura dalla Norvegia, dove lui avrebbe ricevuto minacce o istigazioni a uccidersi addirittura da haters, ovviamente, sui social, per quell'errore commesso contro l'Inghilterra quando parte da solo, invece di assistere Haaland, che era praticamente solo davanti alla porta, rientra sul sinistro e sbaglia totalmente la conclusione. Non è stata un grande mondiale per lui, non è stata una grande vetrina per lui, però questo può fare il gioco della Juve, perché chiaramente tu vai lì, avesse fatto un grande mondiale, col cavolo che lo prendevi a 35, adesso puoi chiedere addirittura uno sconto e dire: guarda, ci stiamo un attimo ripensando, se metti una cifra più abbordabile magari vediamo. Però in questo frangente, mentre ci colleghiamo appunto con Camillo, vi chiedo se avete cambiato idea su Sorloth o se è un giocatore sul quale eventualmente punteresti ancora. Ma intanto andiamo da Cami. Ciao Cami, ben ritrovato, guardalo.
Ciao Vincenzo, ti piace l'angoletto?
Bello.
Che mi sono ritagliato qua?
Bello.
Ti piace?
Aspetta, faccio fare una bella zoomata da Federico, così lo guardo bene. Togliamo la mia brutta faccia e vediamo solo quella. Guarda lì, guarda che spettacolo. Tutto Juve, tutto Mercato Web, Radio Bianconera. Tutto... Dove l'hai fatto questo angoletto?
È nello studio qua della
guarda
redazione, grazie anche a Manuel Moroni, insomma, ha fatto l'angoletto.
Senti, ma lo quindi... voglio anche io, come dobbiamo fare?
Ci
mandate adesso qualcosa?
Dovete farmi mandare questi, poi insomma tutto
a montarlo è facile, diciamo, ad averli
mandati. Mi serve lo schermo,
è bellissimo se ce li mandate.
Però sai bene che devi bussare ad Antonio. Io
busso,
non conto niente.
Io busserò ad Antonio. Direttore, allora mandaci anche a noi questi pannelli, perché sono bellissimi. Bell'angoletto, c'è tutto il nostro mondo lì. E non è un caso, c'è tutto Juve. Salutiamo Claudio Nezzuliani, salutiamo tutta la squadra che lavora lì. Anzi, da oggi colgo l'occasione per dire che ci sono anche Daniele Petroselli e Alessio Tufano, che lasciano Bianconera News ma restano nel gruppo, ovviamente vanno su tutto Juve, così come Bianconera News sta cambiando un po' pelle. Diamo il benvenuto ad Alessandro Zottolo e poi arriverà con ogni probabilità un paio di sorprese, ma lo dico anche a Cami, lo scoprirò verso le 7:30 di questa sera. Quindi vi stiamo preparando grandi sorprese, c'è tutto Juve, c'è Bianconera News, c'è Radio Bianconera, c'è tutto il nostro mondo, c'è tutto Mercato Web, naturalmente, che è casa madre. Bello bello questo angoletto. E adesso però mi devi dire se ti aspettavi questo umore alle visite mediche o se ti aspettavi anche un po' di mormorio, perché un amico prima ha detto tutto bello, tutto a posto, però perché a Torino non si riesce in qualche modo, così come fanno per esempio a Milano Sponda Milan, a mettere le cose in chiaro, comunque far vedere un po' di freddezza per dire non abbiamo dimenticato la passata stagione, non è che possiamo far finta di niente.
Ma guarda Vincenzo, io ormai sto invecchiando e me ne accorgo quasi sempre tutti gli anni a quest'epoca, perché ogni anno vedo Arthur e ormai sono 6-7 anni che vedo Arthur e quindi stanno passando gli anni e sto invecchiando, però questo mi capitava anche con Marco Piazza, però devo dire una cosa, che c'è una narrazione che io combatto da oggi alle 16 quando sono entrato in diretta, e che insomma c'è questo poco entusiasmo. Il poco entusiasmo non è figlio di oggi, oggi è una festa, il primo giorno di ritiro è sempre stata una festa, il tifoso viene qua per fare foto con non i beniamini ma con chi appartiene alla Juve, ma viene per la Juve, non viene per i giocatori. Io oggi ho visto affetto per Owusu della Next Gen, che probabilmente andrà via, andrà in Serie B, e ho visto lo stesso affetto per Douglas Luiz, uguale, cioè non era il protagonista il giocatore, era la maglia, loro vengono per la maglia, è una cosa che io voglio battere su questo tema qua. Poi devo essere onesto, non farei questa cosa, fossi un tifoso semplice, non andrei a fare questa cosa qua, perché sono scottato da brutti anni, da giocatori che non dimostrano affetto, da chi rimane alla Juventus solo per lo stipendio, perché tre quarti di questa squadra rimane alla Juventus solo per lo stipendio. Però loro vengono per la maglia, il primo giorno di ritiro vince sempre una festa, quando si ritrovano al J-Medical è sempre una festa dove tutti vogliono l'autografo. Non interessa di chi o come, vogliono l'autografo. Io domenica sono andato alla Continassa e ho visto Di Gregorio, un bambino è corso per quell'autografo lì, ma a prescindere, poteva essere da Kelly a Openda a Ildiz, che arriverà il 20 luglio, per lui era uguale, l'importante era fermare un giocatore della Juve, e credo che questa sia una cosa poi positiva nel racconto.
Sai, questo è positivo, quello che servirebbe secondo me sarebbe quello di immaginare che i giocatori che sono consapevoli di non aver reso, consapevoli magari di non riuscire a rendere, oppure consapevoli che i propri agenti hanno commesso degli errori, eccetera, che devono dimostrare o comunque che non debbano sentirsi quell'affetto per quello che loro hanno dato, ma capire quello che dici tu, cioè dire... Questi stanno qua non perché vedono in Di Gregorio un re, non perché vedono in Douglas Luiz il brasiliano, ma perché questo è l'affetto per la maglia. Io me la devo guadagnare. Se credo di non riuscirmela a guadagnare, domani cerco di andarmene via. Cioè, io ho paura che molti qui si sentano forti.
Sì, ma guarda...
Ed è un problema.
Entriamo in una sfera molto delicata. Quello che voglio dirti però... Vince lo scorso anno era molto peggio.
Certo.
Molto peggio. Certo. Lo scorso anno non c'è stato l'iter delle visite mediche. Nessuno si era fermato. Nessun giocatore si era fermato a fare una foto. Lo so perché lo scorso anno sono rimasto fino più o meno alle 10:15. Alla Continassa c'era pure il diluvio. E l'unico a fermarsi fu Savona, accerchiato dai tifosi. Cioè lì c'era il traffico nella curva per uscire dai cancelli della Continassa. Allora l'ha bloccato e allora. Ma nessuno si era fermato. Nessuno si era fermato, questo te lo posso raccontare perché quando sono lì lo vedo con i miei occhi. Certo. Quindi rispetto allo scorso anno, quando sento dire il peggior ritiro di sempre, no, il peggior ritiro di sempre è lo scorso anno, forse la peggior squadra degli ultimi 20 anni, sì.
Sì, questo sì.
Questo sì, ti dico sul tuo discorso legato a incentivare magari qualcuno non all'altezza della Juventus ad andare via, sfondi con me un portone aperto, enorme. Ecco, io in questo caso so che non succederà, non succederà questo, perché ho avuto delle conferme da parte di dirigenza Juve, ma io adotterei di nuovo in stile Giuntoli il campo 2 della Continassa, ecco, un paio li manderei al Prato.
Bravo.
E indicherei loro la via dell'addio, cioè o vai via o resti fuori rosa. Io andrei su quella soluzione lì, so che non verrà fatta, non verrà fatta, e ti porto anche una brutta notizia, non mi odiare. Oggi, no, conferme dirette di Juve, non ci sono offerte concrete per nessun calciatore. E questa è la peggior notizia possibile, perché
bravo,
senza
questo te la prova,
non si muove il resto.
Allora, a me hanno raccontato, Nico, che io stimo comunque molto, Nico Schira, eccetera, chiaramente non è una cosa appurata, eccetera, che ci sarebbe stata un interessamento da un club della Liga Turca, della Turchia, per David, ma che pare che sia stoppata proprio sul nascere, quindi tu sai che ci sono le offerte, che in questo caso non ci sono state, e ci sono i sondaggi. Diciamo che pare che un sondaggio molto importante sia stato fatto e che sia stato rispedito al mittente. Però sono d'accordo con te, lo racconto a tutti da tempo, questi non hanno a voglia sentirsi forti, non hanno avuto un'offerta. Lo stesso Cambiaso, che a un certo punto, ricordi quando c'era quella famosa forse offerta, tu eri protagonista, che ci raccontasti anche un po' il fatto che lui andava in palestra, c'era il problema alla caviglia, si pensava che in realtà non fosse per la caviglia, perché non voleva giocare, voleva partire, lo volevano preservare, il City, 60 milioni, cioè adesso non sanno manco chi è. E allora, come dico spesso, non è la società ad aver un problema a vendere i giocatori, è complicato venderli, ma sono loro che hanno fatto la loro quotazione sul mercato, cioè zero, hanno un costo elevato di cartellino, un costo elevato di ingaggio, il rendimento degli ultimi anni è stato deludente, ma chi ti viene a prendere a quelle cifre?
Sì, hai detto benissimo, Vince, qua sono... È da il gennaio di Cherubini, quello di Vlahovic, Gatti e Zaccaria, che non azzecchiamo una sessione di mercato.
Bravo.
E quindi, insomma, è da lì che non azzecchiamo una sessione di mercato. Capite bene che ne sono successe di tutte, tra cui anche una roba brutta fatta alla Juve con le plusvalenze, che comunque ci ha tagliato le gambe. Se oggi abbiamo 6 milioni di multa è per quelle plusvalenze lì, dobbiamo dirlo. E però quello che, insomma, se sbagli sempre, compri giocatori di medio livello, li strapaghi, gli alzi l'ingaggio, non li vendi mai. Esempio, lo scorso anno io qua su Radio Bianconera mi sono inimicato tre quarti della tifoseria della Juve, perché avevo detto io 3 milioni e 2 di netti a Gatti non li do neanche sotto tortura, e poi alla fine hai dato 3 milioni e 2 netti a Gatti, che è una riserva che non ha nessuna intenzione di andare via, Vince, perché chi glielo fa fare? Io ho visitato le strutture, ho avuto la fortuna di vedere le strutture della Juventus, ragazzi, il top del top del top, per convincere un giocatore sarebbe solo portarlo a Torino, far rivedere tutta la Continassa, tutta la parte anche del J-Hotel dedicata a loro, e a quel punto strappi sicuro 100%, cioè hanno una palestra, una piscina che dà sul campo, tutto studiato al millimetro. E questa roba qua fa sì che i giocatori vedano la Juventus come un punto d'arrivo e non come un punto di partenza. E con questi ingaggi non vendi nessuno, David guadagna quasi 7.
Cioè,
Arthur guadagna 4,5, Arthur.
Lo so. Ma lo stesso, quindi... sì, è quello il discorso. Non li vendi i giocatori che hanno questi ingaggi, che peraltro, insomma, ti costano anche di cartellino.
Poi vince. Se pensiamo che anche quelli che fanno una buona stagione, tipo Kelly, non li vendi...
Ah, beh, certo, ti fa capire.
Problematico.
Guarda, paradossalmente riusciresti a vendere più McKennie, che però ti conviene tenerlo, perché è uno dei pochi che può funzionare magari ancora all'occorrenza se non prendi nessuno. Ti chiedono in tanti, già più di uno che me lo chiede, vuoi chiedere a Camillo perché la Juve cede il giovane Pugno all'Ajax? Che significato ha questa operazione?
Intanto andrà in prestito. Pugno, tra l'altro, è uno dei miei giocatori, mi fa più sorridere perché si è tatuato Marco Giampaolo. Perché lui ha il braccio di Pugno, c'è il suo esordio, lui è esordito a Lecce, e Giampaolo era l'allenatore del Lecce. E nella grafica del suo ingresso in campo c'era dietro Giampaolo, e il tatuatore ha tatuato Giampaolo, quindi è una storia bellissima che volevo raccontare.
Forse per questo
Pugno è stato sfortunato, questa stagione qua è stato sfortunato, perché lui ha iniziato in Next Gen. L'attaccante nella Next Gen, lo racconto spesso, è un ruolo molto difficile, perché tu passi dai pari età ai grandi, quindi con delle malizie di campo sempre molto particolari, e lui comunque ha sofferto l'inizio, non ha giocato tanto, e allora è andato poi di nuovo in primavera, e per lui primavera comunque stiamo parlando di un ragazzo già grandicello per giocare in primavera, e poi ha avuto un problema serio alla gamba, e quindi non ha sostanzialmente giocato quest'anno. Auguro a lui tanta fortuna, perché riuscire ad andare all'Ajax per me era talmente inaspettato, ma un giocatore della sua età all'Ajax è un veterano, quindi io auguro a lui che possa imparare da un progetto intelligente, ma al tempo stesso comunque la Juventus sta già lavorando su quelli più giovani di pugno, quindi perché torniamo a lavorare molto bene nel settore giovanile, dopo qualche disastro stiamo tornando a fare le cose per bene con Chiellini, Claudio, con Massimiliano Scaglia, insomma, quindi ti posso dire che Vinovo, che è sempre stato il nostro punto di forza, sta tornando ad essere una bella realtà dopo anni difficili in mano molte volte anche a procuratori intermediari, quindi credo che questa possa essere una buona risposta. Su Pugno dico auguro a lui tanta fortuna, ma è un'operazione per non disperdere il talento, ecco, tanto alcuni dovranno andare via, non puoi tenerli tutti, e nel settore giovanile non puoi tenerli tutti, e quest'anno addirittura la Juventus, Vincenzo, in primavera aveva 35 giocatori, una follia.
No, è una follia, no, però sì, che si lavori sul talento, questo l'ho notato, lo apprezzo tantissimo, e secondo me possono venire fuori tante soluzioni proprio da lì. Cami, c'è un paio di temi ancora che si dovrebbe approfondire, abbiamo il tempo per approfondirne uno. Io ho un timore, non so tu come la pensi, se sei del mio pensiero, se quello di Alessandro, che salutiamo ovunque si trovi, no, è vivo, su Vlahovic. Allora, premesso che io, porta chiusa per quanto mi riguarda, mi concentrerei altrove, anche se lui dovesse tornare con la coda tra le gambe, perché per me storia chiusa in generale, non per come si è comportato, proprio 4 anni in cui, se metto sulla bilancia quello che ha fatto e quello che ha tolto, tutto sommato dico per me è finita qua. Buono che lui faccia un'avventura altrove, ottimo che la Juventus guardi altrove. Però ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che il mercato dell'attacco della Juventus sia ancora un po' condizionato da un giocatore che di fatto non è più tuo, cioè che è Vlahovic. Cioè tu hai la sensazione che loro davvero si aspettino, e quindi aspettano anche in qualche modo che Vlahovic possa tornare sui suoi passi alle condizioni della Juventus e dire vabbè, se noi lo riusciamo a pagare 10 milioni di buon di accordo alla firma e 5 milioni per arrivare a 6 di ingaggio per 1-2 anni, tutto sommato ci troviamo un attaccante che conosciamo, lo paghiamo poco rispetto a quello che pagheremo un qualsiasi altro attaccante. Cioè, questa è una possibilità che la Juventus tiene in piedi concretamente oppure no?
Guarda, ne ho parlato anche oggi con Lorenzo Di Benedetto, è uscito anche un pezzo su tutto il mercato web. Io ho visto con i miei occhi, quando ho partecipato alla J-Cup, l'armadietto di Vlahovic è pieno, ed è ancora pieno. Ci sono le scarpe, la ginnastica, la calcio e gli abiti. Quindi c'erano armadietti invece vuoti, di giocatori che però sono tornati.
Tipo Kostic, poi era vuoto, per esempio.
Kostic, Openda, Cambiaso, Miretti, tutti erano vuoti.
Ok. Il suo è pieno.
Esatto. E quindi ti posso dire che Vlahovic aleggia ancora la continassa.
Ma fa bene o male questo fantasma che aleggia, secondo te, nella programmazione di
per
quest'anno?
Per me è l'unica cosa buona di come lì. Aver spedito Vlahovic.
Bravo, la pensi come me, ti voglio bene.
Di come lì, e l'ho detto dopo la fumata nera. Ho aspettato, è rimasto lì guardingo fino alla fumata nera. La fumata nera, ho capito che lui ha fatto parte di una Juventus che aveva fallito. Per me questa è la cosa, e manderei al Prato, no?
Sì, tanti
giocatori del nucleo di questo gruppo, io non mi soffermo su Openda. Openda ha fallito alla Juve, David ha fallito alla Juve, ma secondo me il problema della Juve non sono loro, sono giocatori che sono insiti in questo gruppo.
Sì, e
quindi quello che ti voglio dire è che lui aleggia ancora nel mondo Juve, uomini del suo staff si sono visti, no, nel corso di queste settimane in zona continassa, e credo che lui si aspettasse di avere più offerte. Quello che voglio dirti è che è legato inevitabilmente a Jonathan David. Io credo che il nome per l'attacco della Juventus per il primo alfiere è sempre quello di Colomoni.
Sì.
Che so che ha stufato, però sono tre dirigenze diverse, sono tre trattative diverse, sono tre situazioni diverse. E
soprattutto
hanno
adesso Carnevali mi sembra abbia fatto il prezzo, che ha detto 40, sì. Stop. Più di 40, sì. Ce lo dicono, cambiamo strada.
Esatto. Anche forse qualcosa meno di 40.
Sì.
Quindi questo è quello che insomma a noi in questo momento risulta. E ti dirò, a noi converrebbe, caro Enzo, parlare di Ghirassì, parlare di
Ah,
qualsiasi altro attacco.
certo.
A noi poter parlare
Riempiamo
di
le
altri
trasmissioni,
nomi.
Messaggi, come vi vogliamo bene. Ma sai quante volte l'abbiamo detto? A me addirittura sotto un posto hanno scritto, ma tanto non dici niente. Che ti devo dire? Devo inventare le cose.
Ho scoperto da anni che basterebbe veramente dire nomi a caso ogni giorno per far felice la gente. Questa è una cosa che purtroppo a me dà fastidio, perché toglie un po' di credibilità, ecco. È giusto non fare mille nomi per non perdere credibilità, però la gente poi vorrebbe mille nomi e arrabbiarsi di questi mille nomi.
Non c'è purtroppo. Poi quindi possiamo dire che domani, magari, visto che il Carnevale è arrivato all'improvviso, che Massari è arrivato all'improvviso, tirano fuori un Brahim Diaz all'improvviso. Ma è un nome che comunque in qualche modo ha circolato, ha fatto Brahim Diaz per fare tanti no. Però al momento, se voi doveste dire Brahim Diaz che sì, e Carnevale aveva detto che sì, ci arriviamo. Se a che sì gli hanno detto 5 milioni e lui ha detto irricevibile, capisci che c'è una forbice enorme.
Sì, anche se Carnevali per me è un po' bleffa.
No, un po' bleffa, sì. Sì.
Su Carnevali, insomma, un po' bleffa.
Su qualcosa bleffa, sì.
Però ti dico, per me, primo attaccante ad oggi, Colomoni / Sorloth, ma attaccante Sorloth, non terzino destro come ho visto fare nella
mondiale,
notte.
Certo.
E poi colpa di Sorloth, muovi una montagna, metti a fare l'esterno d'attacco, perché sbaglia.
Certo,
quindi
è
io
normale.
Sorloth è una punta, non è un esterno.
E deve fare
quindi
la punta, certo. Mette a fa Vlahovic l'esterno,
Esatto,
divertiamo,
esatto.
Già così,
E poi ti dico loro due per il titolare, mettiamolo così, o uno o l'altro, e per il ruolo di seconda punta David Vlahovic e Pellegrino. Questi tre nomi faccio per diversi motivi. Ovviamente se David accetterà l'idea di andare via dalla Juventus, ma credo che alla fine accetterà, perché insomma Spalletti non ama troppo Jonathan David, il gioco della Juve e il campionato italiano non si sposa
non
con
si
Jonathan
sposa,
David
lo deve capire
Esatto, allora a quel punto potrebbe aprirsi sia la pista Vlahovic che la pista Pellegrino, però come Pellegrino come secondo attaccante di, insomma, di valore da andare a prendere, rapporti Juve-Parma top.
Perfetto, allora io la vedrei come te, peraltro Pellegrino il Parma ha detto lo devi prendere però senza prestito eccetera, ma a titolo definitivo, quindi poi si dovrà trattare anche lì naturalmente. Chissà che non riappaia il nome di Berardi se arrivasse un'offerta per Conceição. Io non la eviterei. Ultimissima, proprio in 30 secondi che abbiamo già sforato, Zaniolo è un nome che si deve tenere ancora sotto osservazione, visto che non si sta allenando e sta dando i certificati medici all'Udinese.
Allora, lui non dispiace a Spalletti, ma se vuoi il mio pensiero, visto e considerato che siamo io e te, scriverei Zaniolo proprio fino all'ultimo secondo. Abbiamo già troppe prime donne, eviterei
sì,
un altro.
Sì, questo può essere, anche se devo dire che almeno sembra un po' maturato, però sembra, e poi il lupo cambia, perde il pelo ma non il vizio, quindi mai fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cami, grazie, mandateci questa grafica che c'è dalle spalle, mo' prima parlo col direttore. Ciao,
ciao
Cami,
amici.
Camillo De Michelis, spettacolare come sempre, noi invece ci fermiamo, seconda pausa, al rientro, chiacchierata tra di noi con tutti i messaggi che nel frattempo ci avete mandato e poi avremo una chiusura con il Grammo, Luca Gramellini, mi aspetto.
Due colori, due voci.
Chiedete addirittura il pannello per Santarelli quando andrà il 29 luglio a fare la serata bianconera in piazza. No, adesso non esageriamo. Si porterà il suo pannello dove fa tutte le dirette, i reel, eccetera. Quindi si porterà quello.
Tazio Benevolenzi.
Tazio Benevolenzi. Enzo, chiederesti l'autografo, dice Andrea da Mugnano, un giocatore della Juve che non siano Yıldız o Bremer? Io no, anzi molti li vorrei più vedere, ma si vedrà solo negli ultimi giorni di calciomercato. Ciao ragazzi, io capisco che un bambino vada a vedere i giocatori, per carità, non tutti i giocatori, ma la maggior parte di quelli che si sono visti oggi ha fallito clamorosamente. Quello che mi preoccupa di più è che non è il primo anno che falliscono, quest'anno probabilmente falliranno ancora, speriamo di no. Il tono del blogger non mi stupisce, mi stupirebbe vedere feste allo stadio o la corsa agli abbonamenti, aggiungo, non solo per colpa della Juve, anche per colpa di chi ha reso questo campionato a dir poco una farsa. E vabbè, quello poi è un altro discorso che andrà affrontato. Io oggi mi sarei presentato da tifoso con la maglia autografata da Del Piero Buffon Chiellini per fargli capire quanto pesa questa maglia, dice Umberto. E va tutto bene, dice il nostro amico. Evidentemente questo è l'entusiasmo che c'è all'inizio, e quindi si vedrà. Ciao Enzo e Camillo, facendo il conteggio di quanto siano costati i giocatori nella rosa di oggi, si arriva ad una cifra spropositata. Per rivalutare tutto serve un portiere che pare, un attaccante che segna, dice Marco da Crema. Il problema è proprio questo, Marco, cioè che comunque i giocatori sono costati tanto, sono stati errori di valutazione che poi pesano. Mi ha, diciamo, in qualche modo incoraggiato Camillo quando ha detto che ha sensazione su David poi andrà via. Speriamo, ovviamente adesso devono arrivare altre offerte concrete. È chiaro che questi sono giocatori che si muovono soltanto davanti a proposte importanti di club importanti, che però evidentemente non faranno sicuramente grandi proposte, ecco, diciamo così. Sentiamoci un'altra nota vocale, Fede.
Ciao Vincenzo, Catti da Torre. Io andrò conto corrente, ma se dovesse arrivare Pellegrino io sarei contento, perché io l'avrei preso già l'anno scorso. È un anno che caldeggio il suo acquisto, è un bel attaccante, ha fatto 12 gol a Parma, sì, ma il Parma faceva un tiro in porta a partita, spesso lo faceva lui e faceva gol, quindi secondo me è un calciatore forte, che di prospettiva, futuribile, rivendibile, e secondo me è un acquisto intelligente.
Io concordo, bisogna andare verso gli acquisti intelligenti, quindi questa, infatti ve lo chiedo adesso, così in questo quarto d'ora prima di andare dall'ottimo Luca Gramellini, vi chiedo se Pellegrino, ovviamente non considerato come un attaccante top, ma un attaccante da inserire e valorizzare all'interno della Juve, è un attaccante che faresti oppure no? Ve lo chiedo via alle telefonate, ovviamente non alle telefonate ma alle note vocali, così mi dite la vostra. Allora, poi c'è l'8-4 finale che dice: va tutto bene, tu e soprattutto De Michelis non riesco più a sentirvi, per cui cambio canale, ma voi continuate pure così. Noi continuiamo intanto come ci pare. Primo, non me lo faccio dire da te come devo continuare, come devo fare la trasmissione e quello che pensare. Uno. Due, evidentemente c'è problemi di comprensione, perché sia io che Camillo non abbiamo detto tutto meno che va tutto bene. Abbiamo parlato di giocatori che hanno fallito e che andrebbero cambiati, ma che hanno un mercato difficile. Che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo sparare? Ci dobbiamo mettere a urlare? Ah, è tutto un disastro, abbiamo fallito, si fallirà ancora, Serie B. Probabilmente qualcuno come te che mi mandi questo messaggio sei disposto a sentire trasmissioni nelle quali si dice che la Juventus è fallita, che fallirà, perché probabilmente manco sarai tifoso della Juve, quindi hai voglia di sentirti qualcuno che parli male della Juventus. Noi raccontiamo le cose come stanno, e come stanno le cose? Stanno che la squadra ha fallito, che ci sono tanti giocatori che non vorremmo vedere da tanto tempo, ma vi raccontiamo la verità delle cose. I giocatori sono blindati da contratti importanti, hanno un costo di cartellino importante, offerte non ce ne sono. Non ci possiamo sparare. L'unica cosa che possiamo auspicarci è che ci sia un lavoro da parte della dirigenza, che è cambiata e che sa quello che deve fare, che sia in grado di trovare una collocazione diversa a questi giocatori, ma la maggior parte di questi resteranno come sono rimasti. Mi sembra che io e Camillo, ma anche Santarelli, abbiamo raccontato sempre le cose come sarebbero andate, sin dal momento in cui qualcuno di voi diceva: basta, arriviamo in Europa League, chi se ne frega della Champions League, così si azzera tutto e si riparte con grandi giocatori. E diciamo: guardate che se vai a partire dall'Europa League non c'hai i soldi per comprare i giocatori, soprattutto quelli che c'è non li riesci a vendere, e mi sembra che anche questo si sia concretizzato. Quindi voi volete, qualcuno di voi vuole sentirsi raccontare le favole? Una cosa è certa, su Radio Bianconera, o comunque dal sottoscritto, e penso di parlare anche a nome di Camillo, ma anche di Alessandro, le favole non ve le abbiamo mai raccontate e non ve le racconteremo mai. Andiamo avanti, altra nota vocale.
Ciao Salvo dalla Sicilia.
Ciao Salvo.
Ci tenevo a ricordare ai nostri fratelli juventini che Vlahovic è stato il quarto acquisto più oneroso della storia della Juve,
per esempio.
Cioè, prima di lui ci sono Ronaldo, Higuain, questa gente qui, quindi direi di smetterla con questo Vlahovic, di sprecare fiato a parlare di Vlahovic. Vlahovic non ha reso per quello che è costato alle casse bianconere, non ha reso, non ha accettato questa offerta da parte della Juve, che è un'offerta onesta per quello che è il giocatore. Non ha grandi offerte, c'è solo il Besiktas ad oggi. Quindi direi di smetterla, cioè basta, voltiamo pagina, dimentichiamo Vlahovic, perché basta. Direi di guardare oltre, che sia Kolumani, che sia Sorloth, che sia Pellegrino, che sia qualsiasi altro giocatore, ma guardiamo oltre Vlahovic. Vlahovic rimarrà, andrà al Besiktas o non so dove, ma va bene così.
Allora, non perché la pensiamo nello stesso modo, sono molto d'accordo col messaggio del nostro amico, ma anche se fossi un grande estimatore di Vlahovic, io la penserei comunque come il nostro ascoltatore, perché cercherei di guardare alla complessità, quanto lo hai pagato. E per carità, uno potrebbe dire, mica ti ha chiesto lui quei soldi, sei stato tu, anzi la società all'epoca, che disse, questo giocatore secondo noi può essere il grande attaccante del futuro. Addirittura si diceva, ma lo diciamo anche noi stessi, diciamo magari potrà essere, io ricordo ancora i quesiti dell'epoca, magari può diventare come Higuain, può diventare come Trezeguet, è all'altezza dei grandi attaccanti che ci sono al momento. Prima parlavamo di Haaland, poi abbiamo visto Haaland che strada ha fatto, e soprattutto abbiamo visto Vlahovic che percorso ha fatto alla Juventus, e pur non dimenticando i gol che ha fatto, tanti eccetera, uno deve avere anche l'obiettività e l'onestà, visto che qualcuno mi parlava di onestà su Vlahovic, poi lo recupererò magari quel messaggio, di dire, ha reso quanto è stato pagato? Ha reso quanto ha guadagnato? Ha restituito alla Juventus quello che la Juventus ha dato a Vlahovic? Ha un rendimento che lascia sperare? Che poi qualcuno, ecco, forse mi sono ricordato meglio il messaggio di qualcuno, diceva, però per tutta onestà bisognerebbe dire che ha giocato nella Juventus più scarsa. Basta con questa storia, basta con questa storia. Perché poi i giocatori che hanno giocato anche Juventus scarse, ma che stanno ad emergere, si vedono. Basta con questa storia. Ma gioca con Allegri che non gli fa arrivare un pallone. Poi cambia allenatore. Ma Motta lo lascia troppo da solo, non gli mette la seconda punta vicina. Poi prende. Ma Spalletti non è riuscito a valorizzare. Basta a dare colpe sempre agli altri. A volte bisogna anche avere il coraggio, e sì, in quei casi, l'onestà di dire, se non ha funzionato con Allegri, non ha funzionato con Motta, non ha funzionato con Tudor, non ha funzionato con Spalletti, magari il giocatore non funziona e basta. Magari le opportunità le ha avute, ma non ha funzionato e basta. È la stessa storia di Miretti. Ma Miretti bisogna valutarlo in una Juventus che funziona, perché lui ha giocato in una Juventus che non funziona. Allora, se una Juventus non ha funzionato, non è che non ha funzionato perché c'erano tutti i giocatori scarsissimi o c'era una squadra che aveva una maledizione sopra. Se la Juventus non ha funzionato, è stata sicuramente per una costruzione, una programmazione fallita, sicuramente perché sono stati cambiati tanti allenatori, ma anche perché il rendimento dei giocatori non è stato all'altezza. Se un giocatore è forte, te lo dimostra sempre in qualsiasi situazione. Se un giocatore è forte ma non è un campione, te ne accorgi. Stessa cosa che è accaduta appunto per Dusan Vlahovic. Sentiamoci un'altra nota vocale, chiedo a Federico, tra poco un'altra nota vocale, così poi vi leggo anche qualche altro messaggio. Vai.
Ciao Carlo da Torino.
Ciao Carlo.
Io dico una cosa su Locatelli. Io sinceramente speravo che quest'anno fosse messo sul mercato, così si usciva da questo equivoco. Sicuramente è un buon giocatore, ok, però anzitutto un giocatore limitato, e poi non dimenticatevi una cosa, che tutte e due le volte in cui l'hanno minimamente messo in discussione, una volta Thiago Motta che l'ho messo in panchina un paio di volte, lui ha fatto subito i post polemici su Instagram, e questo fa pensare che lui sia uno di quelli che ha sempre diciamo guidato la frangia dei rivoltosi contro l'allenatore. E Locatelli purtroppo non capisce che la Juve è 10 volte più importante di lui, invece lui pensa di essere insostituibile, questo è il suo problema. Se fosse un giocatore che accettasse un ruolo da semi titolare va bene, ma lui appena lo mettono fuori due partite inizia a fare post polemici su Instagram, quindi immagino allora, che cosa succede nello spogliatoio.
Allora, ho compreso il messaggio del nostro amico. Devo dire che questa è una cosa che ho notato anche io. Ora non arrivo a dire che lui abbia capeggiato una rivolta contro gli allenatori. Di sicuro contro Motta si sono rivoltati, di sicuro contro Tudor si sono rivoltati, di sicuro a volte non sembravano in grande sintonia con Spalletti, anche se Spalletti è uno che poi ti sa mettere a posto. Non credo quindi a questo aspetto qua, però sono stato uno dei primi a evidenziare sempre il fatto che ogni difficoltà poi partiva il post e io odio questi post, è la fascia da capitano e altre cose che sono venute fuori, e anche quando non fu convocato in nazionale con la pagina a lutto, cioè quindi tutto il post nero, e quello era riferito comunque a Spalletti che all'epoca era CT della nazionale e non lo convocò. Quindi che ci sia bisogno di aria nuova, io lo dico da tanto tempo, e credo e immagino che una ventata d'aria nuova non possa che far bene a questo gruppo di lavoro. Ma chiaramente poi non li puoi vendere tutti, quindi devi essere bravo anche a ricostruire su una base che già c'è, e far sì che se ci fossero delle voci discordanti all'interno dello spogliatoio, tu quelle voci riesci in qualche modo a gestirle con l'innesto di giocatori di livello internazionale, laddove li puoi prendere naturalmente a parametro zero per lo più, o comunque giocatori forti che possano innalzare il livello e portarti a essere tu a metterti a un'altra altezza e non a essere tu a abbassare il livello. Potete spiegarmi come fa la Fiorentina a fare un mercato anche dispendioso, perché lo scorso anno ha rischiato la recessione mentre noi continuiamo a restare al palo? Allora, questa domanda già ce l'avete posta, la ribadisco ancora una volta. C'è stato un incontro qualche settimana fa in USA con la famiglia Commisso da parte di Paratici. Evidentemente la famiglia Commisso, proprio perché c'è l'anno del centenario, avrà stanziato un budget che in questo momento sta spendendo Paratici. Vi assicuro che i stessi tifosi della Fiorentina non si aspettavano questo, ma i stessi tifosi della Fiorentina e tutto l'ambiente, gli addetti ai lavori, si aspettano qualche cessione importante. Ha fatto all-in? L'abbiamo fatta anche noi all-in. Abbiamo sbagliato le scelte, perché negli ultimi anni Avianza ha speso 400 milioni e ora, visto che hai speso tanto e ti sei messo in rosa giocatori con un ingaggio alto che nessuno vuole, non puoi continuare a spendere. Stessa risposta per quando ci dicevate perché il Milan allora ha preso Gonzalo Ramos e Ghila così all'improvviso, perché ha avuto l'opportunità di spendere dei soldi, poi bisogna vedere come li spendi. La Juventus viene da spese enormi. Ho fatto il conteggio l'altra volta, quest'anno senza aver preso nessuno già hai speso oltre 70 milioni tra riscatti e controriscatti di giocatori, dovevi tenere d'occhio i paletti UEFA e quindi non potevi far nulla, quindi è questa un po' la spiegazione. Ciao Vincenzo, il mio attacco preferito per il prossimo anno vorrei che fosse Colomani, Pellegrino, Ekator, Stoppo Vlahovic, Agostino da Sanremo, Davide da Gatteo a Mario invece dicevo vado un po' controcorrente, mi fido di questo nuovo assetto societario, se riusciamo a vendere un paio di giocatori secondo me facciamo una squadra dignitosa. Ciao Vincenzo, qui a bordo piscina della mia bellissima Toscana voglio soltanto dirvi forza Juve, oggi più che mai non mollare vince, ma quando mai, non si molla mai Andrea, neanche un centimetro. Ciao Vincenzo, la maggior parte di questi giocatori, dice Nicola D'Aversa, in uscita non usciranno perché la società gli ha fatto contratti importanti, la società che ha sbagliato. La Juventus è l'unica società che ha una pletora di giocatori come i 5-6 che non riesce a piazzare, sarebbe ora di non essere troppo prodighi se le qualità non li dimostrano. È un po' quello il discorso, ma lo stesso Rugani ha un ingaggio comunque importante, lo stesso Gatti ha un ingaggio comunque importante e difficilmente te li danno questi ingaggi. E poi i giocatori quando devono cambiare squadra la prima cosa che ti chiedono è di guadagnare di più. Già che devo venire da te, se mi dai lo stesso allora mi fai più anni di contratto, mi dai di più o mi convinci. Quindi poi difficilmente riescono ad abbandonare quelli che sono comunque dei contratti molto importanti. Altra nota vocale, vai Rossi.
Ciao Vincenzo, ma come mai se hanno 35 milioni nel caso il PSG accettasse per Colomani non li hanno per Sorloth? Cioè è un po' strana sta roba. Ci hanno 35 per quello là e per quel per Sorloth neanche 30. Cioè, siccome Sorloth non mi sembra inferiore, al di là del fatto che al mondiale l'abbia fatto giocare alla destra e ha giocato abbastanza bene anche lì.
Luigi, allora ti spiego, provo a risponderti come ho risposto anche altre volte alla tua giusta riflessione. Perché credo che il primo no, allora c'è comunque sempre una come ti posso dire, una gerarchia di desideri. Come ha ribadito prima Camillo, la Juventus è alla ricerca di Colomani con tre dirigenze diverse e quindi sono trattative allacciate con tre dirigenze diverse. Se Spalletti, e ci risulta questo, ti dice guarda, prima di Sorloth prova a prendere Colomani, poi eventualmente se riusciamo Sorloth, allora la Juventus aggredisce Colomani ed eventualmente prende Sorloth. Quindi c'è una, non un allora sto due giocatori alla pari, o prendo l'uno o prendo l'altro, perché avrebbe un senso quello che dici tu. Tu dici ok, io ho offerto 35 per Colomani, perché magari l'ho visto davanti a, l'ho messo davanti a Sorlot, loro mi dicono no 55, allora sai che faccio, me ne vado da, dall'Atletico Madrid, gli do 35, mi prendo Sorlot e poi chiudo però con Colomani, perché nel momento in cui in questa fase o prendi l'uno o prendi l'altro, tu non li puoi prendere tutti e due, a meno che non arrivano cessioni importanti. Allora evidentemente la domanda che si è fatta la Juventus, d'accordo con i suoi dirigenti e con il suo allenatore, è: tra i due chi preferisci Colomani? Allora si fa di tutto per prendere Colomani, perché poi se vado da Sorlot e spendo 35 e poi ritorno perché magari ho fatto qualche eccezione dal Paris Saint Germain, busso per Colomani, loro mi dicono scusa, hai speso 35 per Sorlot, a me non c'hai i soldi per, allora a me mi devi dare 50 milioni, se no non te lo do. Se io invece resto su questo obiettivo e faccio come ha fatto Carnevali anche oggi e dice noi abbiamo alzato l'offerta, loro non l'abbassano, alle cifre loro non ci arriviamo, quindi o ci si viene incontro o basta, è l'ultima tana che fai per scoperchiare il vaso. E quindi eventualmente davanti a questa diciamo uscita di Carnevali il Paris Saint Germain continuasse a dire guarda se lo vuoi 55, se no ci possiamo salutare qua, allora lì la Juventus dice ok, ho fatto di tutto per andarla a prendere, adesso mi sposto e vado a prendere Sorlot, come di fatto ha detto Carnevale, ha detto eventualmente ci spostiamo su altri obiettivi. Però evidentemente, per rispondere alla tua domanda, il primo obiettivo era Colomani. Luigi da Filadelfia, basta con questa telenovela con Dusan Vlahovic, la Juve ha comprato un giocatore mediocre come Shimabue, fa un gol e ne sbaglia due. Ciao Vincenzo, la maggior parte di questi giocatori in uscita, questo l'avevamo letto, ma dai Vincenzo, falli contenti, stiamo prendendo Mbappé, Brian Diaz e Vinicius, perché è questo che vorrebbero sentirsi dire alcuni tifosi, lascia perdere. Ma purtroppo, tu scherzi, ma molti si aspettano questo. Ne potremmo veramente, come ha detto Camillo, ogni giorno entrare, ragazzi, ultima ora, Mbappé ha strizzato l'occhio alla Juve, ma perché dovremmo dire bugie? A noi piace raccontare la verità, raccontarvi le cose come stanno, senza prendervi in giro, perché il nostro obiettivo è fare informazione corretta, non informazione a chiappa clic, a chiappa consensi, che manco ci serve, fortunatamente. Invece non mi esprimo, cioè voglio tacere fino alla chiusura del mercato, ci sarà un mercato Juve, lasciamo fare i dirigenti, poi vediamo. C'è Giovanni dal Brasile, ma Sorlot a 31 anni, 30 milioni, sono a fondo perduto. Anche in questo caso sì, il nostro amico ha ragione, e anche questo ti risponde forse alla questione relativa alla preferenza per Colomani. Quando vai a prendere un giocatore di una certa età e devi comunque in qualche modo garantirgli un tipo di ingaggio, è chiaro che tu lo fai a fondo perduto. Il discorso di Bu Martinez, la Juve dice io me lo voglio prendere, ok, ho anche l'accordo col giocatore, lo paga anche bene il giocatore, ma questo a voi non vi interessa, a voi della Aston Villa, non te lo voglio prendere gratis come aveva proposto quell'altro lì, come lì, ti voglio anche dare qualcosa, ma 6 milioni, 7 milioni, perché per me sono 6-7 milioni buttati, per te no, perché comunque tu dici dammeli, intanto me li prendo eccetera. Io sto comprando un portiere over 30 che nel momento in cui lo pago non la recupero più questa spesa. Stesso discorso vale evidentemente per chi ha 31 anni, perché faccio almeno un quadriennale a Sorlot, a 35 anni a quanto lo posso vendere Sorlot, dopo averlo magari spompato per 4 anni sperando che possa averlo spompato alla grande? A poco, a meno che non emerge così tanto che poi arriva un club arabo o americano a venirtelo a prendere. Colomani, che di anni ne ha 27, se io gli faccio un triennale, quadriennale, a 30 anni posso rivenderlo e recuperare in parte la cifra. Allora, tra poco al rientro, ultima pausa, al rientro avremo lo straordinario Luca Gramellini, così chiacchieriamo insieme a lui, preparate anche delle domande per lui, così rispondiamo entrambi, a tra poco.
Due colori, due voci.
Penso che siamo quasi vicini al momento del grammo Luca Gramellini, però ho il tempo di leggere un po' di vostri messaggi. Stefano da Montevarchi dice se il Paris Saint Germain non vuole scendere sotto i 40 per Colomani ci può anche stare, ma se dovessero volere Thuram mi piacerebbe che la società non scenda sotto i 60-70 per loro, per gli altri anche 40 come fecero con Colomani l'anno scorso, che poi fu regalato al Tottenham. No, ma Stefano, su questo sono perfettamente d'accordo con te, io mi aspetto più o meno questi discorsi dalla Juventus, cioè che possa rispettare ma farsi rispettare senza regalare niente a nessuno. Gino dalla Spezia, ma lo vogliamo lasciare stare Locatelli come se fosse colpa sua, con tutti quei quei brocchi comprati negli anni, e parliamo di Frattesima, per carità, ecco, Colomani lo mandano via tutti. Vince, la verità è che pur di non vendere Coop Arthur Rui Cabal, veramente prenderei Margheritoni e Scacca Barozzi. Buonasera Vincenzo, ma i vari cambiato Locatelli e tanti come loro non si sentono mortificati che nessuno se li fila? Questi devono... Eh no, perché quando sono arrivati hanno chiesto l'autografo addirittura ad Arthur, quindi loro si sentono forti, loro si sentono da Juve, loro se vedono qualche contestazione pensano che siano le contestazioni da tifo, che però loro sono, si chiamano fuori da queste contestazioni, caro Francesco, e quella è la cosa che complica un po' tutto. Ciao Vincenzo, mi spiace che non riescono a vendere alcuni giocatori, per me dopo la mancata qualificazione in Champions nessuno, dico, merita di rimanere, ma mi sa che li rivedrò tutti. Giuseppe da Mantova. Invece come mai la Juventus ha offerto 42 milioni per Svilar e per Coro non si sbilancia? Stefania da Roma. Allora, prima di tutto credo che sia arrivata a 40 per Svilar, che comunque è tanto, l'ha affiutato, diciamo, una sorta di possibile affare, poi ce lo dovranno, non è mai stata ufficializzata come cifra e come trattativa, che però credo sia verosimile. Ed era una possibilità concreta di magari garantirsi il portiere del futuro. Non è che non ci sono i soldi, era uno spostamento, un'idea, una proposta, poi da lì bisogna capire se potevano trovare i soldi oppure no in un altro modo. Allora dovremmo avere tra pochissimo, no? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo ancora, Luca? Ah, ok, stiamo perfezionando il collegamento con Luca Gramellini, che a quel punto, nel momento in cui vedete tutta la grafica che funziona, lo vedremo e lo sentiremo. Devo dire che poi sono tifoso della Juve, dice Antonio da Rimini, in attacco vorrei Vlahovic, Pellegrino e David, perché io prima gli ho detto, no, Antonio da Rimini, Vlahovic, Pellegrino e David, non so che dirti, però penso che sarà d'accordo, perché almeno su una cosa noi la pensiamo in maniera diversa, su un giocatore in particolare. Allora io vado a dare il buon pomeriggio a Luca Gramellini, il Grammo. Ciao Luca, eccolo.
Ciao Vincenzo e buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori e telespettatori.
Che bello vederti, sempre elegante, in grande forma, sistemato, fresco, perché secondo me c'è l'aria condizionata a palla lì per stare con la camicia, dici la verità?
Ci vuole, se no è impossibile.
Perché in questo momento se qualcosa, se diciamo individuo bene la postazione, sei a casa. Cioè sei nella tua terra, diciamo.
Bravo, sì.
Hai visto?
Sono a casa.
Ho imparato a riconoscerti, caro Luca. No, dicevo che c'è un nome sul quale magari troviamo diversità di vedute, ed è bello, perché così possiamo rappresentare entrambe le vedute. Cioè io, ma non per una questione di antipatia, per una questione di 4 anni che non mi hanno convinto, poi anche di gestione fuori dal campo a livello contrattuale, non vorrei che l'attacco della Juventus fosse ancora condizionato da un giocatore che non è più, cioè che è Vlahovic. Però ho detto, riconosco che c'è la possibilità, e me l'ha confermato anche Camillo, che la Juventus stia aspettando a muoversi su altre piste, perché magari si aspetta che da un momento all'altro ti bussa alla porta Vlahovic e dice ok, accetto 5 più 2 di bonus, dai solo 10 di premio alla firma a papà e siamo tutti felici e contenti, e lì la Juve possa dire mi costa di meno prendere un attaccante che più o meno già conosco, lo inserisco e via. Come la vedi, o comunque cosa ne sai della pista Vlahovic?
Dunque, allora, quello che so, l'ho raccontato sul mio profilo social X qualche giorno fa, di un incontro avvenuto tra il papà di Dusan Vlahovic e la dirigenza bianconera. Quali siano i termini dell'incontro non mi è dato sapere. La mia espressione in tal senso è che se l'accordo dovesse arrivare a delle condizioni favorevoli alla Juve, ovvero niente bonus alla firma, contratto di uno più opzione per il secondo di 2 anni, ma cifre contenute che non vadano oltre i 5 milioni di euro, io credo che sarebbe un'operazione da tenere seriamente in considerazione, perché oggi è inutile girarci intorno. Dusan non ha trovato ciò che pensava di poter trovare, la Juve più o meno è messa nella stessa identica maniera, e quindi potrebbe essere un'occasione per entrambi. Aggiungo anche che se dovesse essere fatta queste condizioni che ho appena descritto, dal mio punto di vista non ne uscirebbe una Juve indebolita da un punto di vista societario, tutt'altro, uscirebbe una Juve, secondo me, rafforzata, perché dimostrerebbe di non aver ceduto in precedenza a richieste spropositate, e invece magari andando a firmare un giocatore che, piaccia o non piaccia, ad oggi è il miglior attaccante che la Juve ha in rosa, che aveva in rosa, e comunque quello più prolifico. E quindi non dobbiamo dimenticare anche la situazione nella quale siamo in questo momento. Quindi non è che possiamo pensare a chissà quali voli pindarici o fare chissà quale mercato. E quindi se le due cose dovessero collimare, ti dico, pur non essendo particolarmente entusiasta, lo comprenderei.
Questione Colomani. Carnevale, ho già detto, si è sbilanciato un po', e direi che, conoscendo un po' come funziona la comunicazione dirigenziale, è un messaggio che tramite la stampa ha voluto far arrivare e che magari ha comunicato anche in maniera diretta al Paris Saint-Germain. Cioè ha detto: continuano a non venirci incontro, noi abbiamo fatto un passo verso di loro, se non ci vengono incontro allora andremo su altri obiettivi. Tradotto in parole povere, tra i 38 e i 40 è quello che massimo vuole offrire la Juve. Se loro continuano con i 55-50, magari già questa settimana interrompono le trattative e si vira su Sorloth.
Allora, anche qui io sono molto diretto. È un giocatore che reputo essere un buon giocatore, ma non un fenomeno. Non spenderei cifre folli. E le cifre che sono transitate ad oggi, accostate a Colomoni, secondo me sono cifre assolutamente fuori portata, o meglio, magari sono alla portata della Juve perché quella cifra la può arrivare a spendere, ma secondo il mio punto di vista è un investimento che non vale assolutamente il gioco. A fronte di ciò che ha riferito oggi, proprio oggi, Carnevali, fossi in lui e nella Juventus, volterei pagina immediatamente. Dispiace per un giocatore che sicuramente ha la Juventus nel cuore, tornerebbe volentieri, e che la Juve 4 mesi su 6 ha fatto anche bene, però obiettivamente non dobbiamo sbagliare, non siamo nelle condizioni di poter sbagliare, e per me quello è un investimento abbastanza a rischio. Non è un giocatore che garantisce chissà quale fatturato in termini di gol, non è il giocatore che ti fa fare, secondo me, il salto di qualità, e quindi personalmente, per quello che può valere ovviamente la mia opinione, volterei pagina. Sorloth è un altro posto da scampare clamorosamente per quanto mi riguarda, quindi vedi come sono negativo in termini di campagne acquistiche, sta su nomi perlomeno di cui siamo a conoscenza che la Juventus starebbe trattando, perché non è secondo me il giocatore che fa il caso della Juve. E l'ultima partita, è vero che in una partita non puoi giudicare un giocatore, ci mancherebbe, però me ne ha dato conferma, perché già ero di quell'idea. Puoi vedere quel contropiede della Norvegia contro l'Argentina giocato in quella maniera, mi hanno fatto avere ulteriori convinzioni su quelle che appunto erano le mie vedute su Sorloth. Io personalmente non spenderei mai quella cifra.
Vero anche che magari ha giocato in un ruolo veramente non suo in questo mondiale, quindi ha sperperato tante energie giocando da esterno di fascia praticamente, con Haaland lì in mezzo. Secondo me non era una coppia che funzionava benissimo, però insomma io penso che il tuo pensiero va al di là del mondiale, perché mi sembrava di capire che già prima non ti esaltasse più di tanto, quindi comunque è un pensiero a prescindere dal mondiale. Ci sentiamo una nota vocale, la condividiamo con Luca. Vai.
Ogni giorno, Enzo, facciamo sempre lo stesso discorso, che ormai, parliamoci chiaro, abbiamo capito. Ma invece di fare questo mercato, diciamo, al rialzo, in cui la Juve purtroppo e le altre squadre italiane non possono partecipare perché non sono competitive a livello economico, e questo il nostro Andrea Agnelli è stato visionario, ci aveva già detto ai tempi della sua presidenza, perché non andiamo a scovare quei giocatori o a riadattare certi giocatori, certi calciatori alla Juve che sono funzionali? E purtroppo, diciamolo così, ieri mi sono fatto ululare dai tuoi colleghi quando ho detto il nome Pinamonti, perché comunque è un calciatore onesto, non credo che ha giobbato sui contratti, ha girato tante squadre, cominciando dai...
Allora, chiaro, sfumiamo giusto perché dare il tempo a tutti di partecipare. Allora, su Pinamonti per esempio troveresti d'accordissimo Alessandro, a me un po' meno. A quel punto io vado più su Pellegrino. E allora intanto ti chiedo di Pellegrino del Parma cosa ne pensi, ovviamente non come prima punta, ma come punta in più che la Juventus possa avere nel suo gruppo. E poi ti faccio un'altra domanda sullo sviluppo della riflessione del nostro amico.
Allora, su Pellegrino è un giocatore secondo me futuribile, un giocatore a me non dispiace. Già ad agosto scorso, le prime giornate disputate con il Parma, mi permisi di esprimere in termini diretti la mia veduta, ovvero fossi stato un dirigente della Juve lo avrei fermato, magari lasciandolo in prestito a maturare, ma lo avrei firmato, perché è un giocatore che dal mio punto di vista può avere dei grandi margini di miglioramento. È chiaro che la Juve, prima di pensare a Pellegrino, che non sarebbe la soluzione, diciamo, prioritaria, deve pensare a fare quella prioritaria. Il problema è che non abbiamo molti margini di manovra e quindi forse prima che Pellegrino, se non lo si ritiene il titolare della prossima Juve, bisogna pensare di fare il titolare della prossima Juve. Però è un giocatore che a me non dispiace. Pinamonti, obiettivamente, se lo voglio, si vuol considerare come una sorta di terza, quarta opzione per avere comunque i ricambi, va bene, però ecco, credo che la Juve dovrebbe partire da qualcosa di superiore.
Allora, tante riflessioni con te, molti dicono basta Collo, io dico basta Vlahovic, d'accordo con Luca, dice un altro nostro amico che saluto calorosamente, Antonio da Frattamaggiore. Per Vlahovic sono completamente d'accordo con Luca, se parte lui mancano due attaccanti, non uno, e con quali soldi, dice Paolo d'Ancona. Chi prenderebbe invece, ti chiede Antonio da Napoli, Luca in attacco, tolti questi nomi?
Difficile onestamente spendere delle parole per un qualsiasi tipo di profilo, perché oggi la Juve ci ha dimostrato, insomma, di non poter avere margini di manovra, e quindi quello che dico, mi rilego un pochino al messaggio dell'ascoltatore precedente, mi piacerebbe che Carnevali, Massara, Ottolini lavorassero nell'ombra come stanno facendo, e magari ci sorprendessero portando a Torino un profilo poco reclamizzato ma funzionale. Ricordo che oggi purtroppo, per il grosso impatto che hanno soprattutto i procuratori o gli intermediari nelle trattative, si tende ad acquistare giocatori perché magari proposti, perché magari una squadra cerca un determinato profilo, e allora il procuratore amico o qualcosa di simile ti propone uno dei suoi assistiti. Mi piacerebbe che la Juve tornasse a lavorare invece con le scelte mirate, oculate, e che partano da obiettivi che ci si è prefissati senza l'influenza di nessun procuratore. Poi è chiaro, dovrai andare a trattare col procuratore, è sempre bene avere buoni uffici con gli stessi, però quando si andavano a prendere i Vidal, i giocatori magari meno reclamizzati, Paolo Sosa, no? Ricordo l'epoca della Triade che si mosse da Torino per andare a Lisbona a prenderlo. Ecco, mi piacerebbero quelle mosse lì, giocatori magari poco sulla cresta dell'onda, però funzionali all'obiettivo che si è posta la Juve, e ovviamente dopo averne conosciuta la personalità, il carattere, perché non possiamo veramente sbagliare, abbiamo bisogno di gente che sappia sopportare il peso della maglia della Juve.
L'altra domanda invece che ti facevo che ti volevo fare sulla scia della riflessione del nostro amico, dobbiamo valorizzare quelli che abbiamo eccetera, di quelli che sono tornati alla base, che potrebbero tornare, quali sono i giocatori che secondo te Spalletti potrebbe riaccendere o accendere, visto che molti non si sono mai accesi, e su chi punteresti?
Qui guarda, mi sono espresso proprio anche ieri su Douglas Luiz, che è il nome più, diciamo, sulla bocca di tutti, perché è inutile che ci giriamo intorno, un giocatore che ha un impatto a bilancio importante, un giocatore che ha un ingaggio molto importante, non è vendibile. E quindi per le difficoltà che sta attraversando la Juve è chiaro che si sta vagliando la possibilità di rilanciarlo, che sia nel ruolo di regista o in quello di trequartista, spera Spalletti eventualmente trovargli la collocazione o rilanciarlo come molta parte della tifoseria si aspetta. Io, non perché ne conosca più di altri o ne sappia più di altri, lo dissi in tempi non sospetti, ma non perché lo sapevo io, ripeto, perché un amico intermediario che lavora appunto nel mondo del calcio e che lo aveva seguito ai tempi del Vasco da Gama, che lo aveva seguito anche in Premier, mi disse testuale all'atto dell'acquisto: tutti si stanno esaltando, tifosi e addetti ai lavori, ma non sanno che cosa ha preso la Juve, questo sarà un flop. Io rimasi abbastanza basito di fronte a questa dichiarazione così pesante, che era in antitesi alla stagione dalla quale veniva Douglas Luiz, in doppia cifra di gol e assist con l'Aston Villa, aveva tutto sommato performato bene nel suo periodo con l'Aston Villa, però lui mi disse il campionato italiano è un'altra cosa e soprattutto quello non è lo standard di Douglas Luiz. Spero di sbagliarmi, ma questo è quello che io ti dico oggi e vedremo se avrò avuto ragione o meno. A distanza di 3 anni dico ha avuto ragione, poi speriamo che Spalletti lo rivalorizzi, lo faccia tornare quel giocatore che è stato in quella stagione alla Aston Villa. Però è un compito veramente arduo e difficile, perché sono tutti giocatori come Arthur, non vedo veramente come possano essere collocati all'interno di questa Juve, e quindi è un lavoro veramente complesso quello di Spalletti, onestamente.
Direi di sì, però insomma la speranza che qualcuno possa scendere sì c'è, però anche la consapevolezza che effettivamente ci sono dei giocatori che, vedi, poi lo stesso Douglas Luiz quando è tornato alla Aston Villa neanche riuscito a rendere come rendeva prima, quindi non è una questione di appartenenza, ti fa più la sensazione che aveva azzeccato la stagione, ecco, che era in un trend positivo.
È quello il punto, infatti anche su X ho preso diversi, tra virgolette, insulti perché ho dato questa informazione, ma perché non mi piace vender fumo, cioè per forza di cose dover dire rivalorizzeremo Douglas Luiz perché dobbiamo infondere l'ottimismo. È chiaro, dobbiamo cercare di essere ottimisti, però a fronte di determinate situazioni non mi piace raccontare ciò che non penso, e quindi siccome sono a conoscenza di determinate cose mi piace dire le cose come stanno. Poi sono il primo a sperare di essere smentito e che la Juve ritrovi in Douglas Luiz quel giocatore che sperava di aver trovato. Però obiettivamente Nottingham Forest, ancora la Aston Villa, la stagione precedente alla Juve, insomma sono tre stagioni abbastanza, insomma tre situazioni abbastanza indiristate.
No, devo dire che sei benvenuto nel club, che ne parlavo prima, a noi a volte ci insultano perché no, tanto Marangio non dice niente, non è che possiamo raccontare trattative finte, ecco, quindi a volte si aspettano e noi magari diciamo ragazzi è tutto fatto, Mbappé strizza l'occhio eccetera eccetera, quindi purtroppo da questo punto di vista noi dobbiamo raccontare quello che sappiamo, poi piaccia o non piaccia ce ne faremo una ragione. Sentiamoci un'altra nota vocale, dai, poi ci sono altre domande per te.
Buonasera, volevo capire solo una cosa, com'è che tutti che dicono che oggi bisognava andare al raduno della Juventus a contestare, cominciate voi che giustamente non siete di Torino e non avete la possibilità che ho io fortunatamente di andare allo stadio e di venire ogni tanto allo stadio, perché c'è tutta gente che vuole contestare da dietro un telefono e da dietro un computer, cominciate a venire allo stadio come fanno quelli che si fanno migliaia di chilometri. Io non sono tra quelli perché io fortunatamente ce l'ho a 20 minuti allo stadio, perché bisogna contestare. E negli anni dei 9 anni di fila, in 9 anni di fila Torino non andava bene, perché cos'è che il clima di Torino, cosa c'è che non va a Torino? Moreno da Bosconero, provincia di Torino.
Allora poi qua si entra in un altro discorso che abbiamo affrontato, anche di appartenenza e quant'altro, perché molti dicono a Torino è quasi come se si passasse sopra a volte stagioni delicate, qualcun altro dice ma perché chiedere autografi, e questa mattina molti dicevano perché, infatti io non avrei chiamato Arturo, cioè gli avrei mostrato un po' di indifferenza, e mi unisco anche io un po' a questo. È vero che tu vai lì ad accogliere e a celebrare il ritorno della Juventus, quindi magari non guardi al giocatore ma alla maglia, però ti ha dato fastidio vedere questo calore attorno a giocatori che magari hanno rappresentato e rappresentano ancora un po' il fallimento della Juventus?
Allora, proprio in maniera molto schietta, onesta, no, fastidio no, perché non sono queste le cose che mi danno fastidio. Comprendo i tanti ragazzini che vanno lì, a prescindere da chi sia, a scendere dalla macchina, chiedono l'autografo, il selfie e quant'altro, comprensibile. È chiaro che per una Juve... per un tifoso che ha vissuto determinate Juve, esaltarsi per l'incrociare Arthur, lo stesso Locatelli e altri giocatori diciamo di quel livello lì, forse è eccessivo, però siamo all'inizio e che dire, io oggi fatico a dirti ho entusiasmo, perché non puoi avere entusiasmo in una situazione dove vieni da un sesto posto, una rosa che al momento è indebolita perché non hai nemmeno più Dusan Vlahovic, non hai fondamentalmente fatto acquisti. Quindi l'entusiasmo è tutta un'altra roba, onestamente, a casa mia. Però capisco anche che chi va lì magari cerca di trasmettere un po' di fiducia, cerca di dare un po' di carica. Che mi dia fastidio che lo faccia, non ho. Io però non mi esalto, onestamente, per questo. Poi non tollero nemmeno quelli che augurano il peggio alla Juve o che vada tutto quanto male perché non abbiamo acquistato nessuno, non comprendendo la situazione nella quale ha iniziato a lavorare Carnevali, perché noi veniamo da due sessioni di mercato, quelle estive, prima Giuntoli e poi Cumulli, che hanno creato tutti questi disagi che stiamo vivendo e attraversando, giocatori strapagati, giocatori con ingaggi enormi, non sono vendibili,
che non sono vendibili,
dobbiamo
esatto.
soffrire.
Mi fa piacere che ribadisce esattamente quello che diciamo poco fa, perché insomma il punto è esattamente quello che stiamo raccontando. Quando hai giocatori con ingaggi enormi, con costi di cartelline importanti, è difficile venderli, soprattutto perché vengono da periodi che non le hanno, cioè, stagioni che certamente non li hanno visti valorizzarsi sul campo. E quindi, se uno non ha un valore sul campo, perché dovrebbe essere appetibile a certe cifre per qualsiasi club, benché siano club ricchi che se lo possono permettere. Leggo un po' di messaggi e poi ci salutiamo. Quindi, insieme a te, io sono pessimista, eccetto Colo che ha qualche colpo, il resto dei nomi è una marmaglia di giocatori mediocri in linea con la Juve degli ultimi anni, dice Stefano. Io cederei in prestito a titolo definitivo Di Gregorio, Cambiaso, Kelly, Openda, compro solo Osimhen e Ter Stegen, beh, se servirebbero tanti soldini. Ciao, e quindi insomma questo è il pensiero dei nostri amici. Io chiudo con te parlando della questione portiere. Cosa hai pensato quando hai letto le parole sul post, intanto della gente di Gregorio, anche quelle sue parziali, perché sono state solo parziali scuse, e soprattutto questo come lo mette nel gruppo di lavoro alla Juventus?
È difficile, da fuori è sempre facile commentare, è difficile dirti quello, cioè fare quello che voglio dirti, ovvero così tanto in Di Gregorio, ti dico, non solo avrei preso le distanze, ma proprio mi sarei distaccato dal mio rappresentante, perché purtroppo sappiamo quelli che sono i rapporti tra gli assistiti e i loro agenti, e quindi quello che è stato detto, e si fa anche fatica a pensare che sia totalmente all'insaputa del calciatore. Detto questo, lui non poteva far altro che prendere le distanze, trovo quelle accuse assolutamente vergognose, anche perché bisognerebbe poi essere onesti intellettualmente e riconoscere che se la Juve non è andata in Champions, sicuramente nelle responsabilità ci sono anche le tante, tra virgolette, papere o le non parate di Gregorio. Quindi avrei obiettivamente evitato. Se poi è una mossa atta a far sì che il prezzo del cartellino scenda per voler andare via ad un prezzo, diciamo, tra virgolette, di favore, non lo so. È chiaro che la Juve non può fare minusvalenza e quindi tutto si complica. Di sicuro non vedo come possa la Juventus presentarsi con Di Gregorio tra i pali al via della prossima stagione. Quindi è un'altra delle tante gatte da pelare che ha Carnevali per le mani. Posto che io comincerei a rimettere un bel po' di disciplina all'interno di uno spogliatoio di ragazzi vistiati, che mo per volere loro, mo per volere dei loro rappresentanti, secondo me hanno perso un pochino quello che è il contatto con una realtà che non deve prevedere la comunicazione a mezzo social, ma il contatto diretto a quattro occhi, come si faceva in epoche decisamente migliori, quando si dice si stava meglio, quando si stava peggio.
Bravo, è come sfondi una porta aperta, li manderei sul campo B ad allenarsi, molti di loro, tanto per essere chiaro, diciamo, a chi deve pensare a lavorare per restare e chi deve pensare ad andare a trovare una squadra il prima possibile. Mo, stile Giuntoli, una delle poche cose che ho condiviso in certi momenti, anche se sbaglio gli obiettivi, perché mandare via Szczęsny per prendere Di Gregorio, per esempio, ci ha portato alla situazione di adesso. Luca, grazie come sempre. Luca Gramellini, è sempre un grande piacere, un abbraccio grande. Ciao Luca.
Grazie a te Vincenzo, grazie a Radio Bianconera, un caro saluto a tutti quanti voi.
Siamo pronti a lasciare spazio a Quintiliano Giampietro, quindi grazie come sempre a tutti quanti voi, ci diamo appuntamento a domani, vi aspetto, ciao a tutti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.